I misteri di Massimo Polidoro.
Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water.
Era la voce di Orson Welles nella celebre trasmissione radiofonica in cui si annunciava l'invasione aliena della Terra. È stata una delle bufale più clamorose, una beffa che ha davvero spaventato gli americani, che credevano davvero di essere caduti vittima di un attacco alieno.
So goodbye, everybody, and remember, please, for the next day or so, the terrible lesson you learned tonight. That grinning, glowing, globular invader of your living room is an inhabitant of the pumpkin patch, and if your doorbell rings and nobody's there, that was no Martian, it's Halloween.
Tonight, the Columbia Broadcasting System and its affiliated stations coast to coast has brought you The War of the Worlds by H.G. Wells, the 17th in its weekly series of dramatic broadcasts featuring Orson Welles and the Mercury Theater on the air. Next week, we present a dramatization of three famous short stories. This is the Columbia Broadcasting System.
Anche se non così clamorose, però, bufale di vario tipo ci vengono propinate tutti i giorni e non solo in pizzeria. Sui giornali, in televisione, attraverso la posta elettronica. E per salvarci da questa vera invasione di sciocchezze c'è oggi un'arma in più, il servizio antibufala ideato da Paolo Attivissimo. Giornalista, scrittore, divulgatore informatico, Paolo Attivissimo è ormai noto proprio per la sua attività di cacciatore di bufale. Ed è con piacere che è qui oggi con noi. Benvenuto Paolo.
Buongiorno.
Senti, prima di tutto, a scanso di equivoci, sgombriamo il campo dalla prima bufala. Attivissimo non è uno pseudonimo, ma è proprio il tuo nome, vero?
Sì, no, è una cosa talmente frequente questa domanda che quando faccio le conferenze ho una slide apposita che fa vedere l'immagine del mio passaporto. No, effettivamente non è uno pseudonimo, è il mio vero cognome.
Senti, com'è nata questa tua passione di smascheratore di bufale? Cioè, sei stato per caso anche tu vittima di una bufala all'origine?
Beh sì, confesso, tanti anni fa, quando muovevo i primi passi su internet, ricevetti una mail da un amico che mi diceva che c'era questo appello preoccupante per un virus che circolava, che era garantito da Microsoft e dalla CNN, che, per il quale non esisteva nessun rimedio. Allarmatissimo, senza andare a controllare se fosse autentico o meno, l'ho mandato a tutti i miei amici, che ovviamente essendo informatici hanno subito capito che io avevo preso una cantonata colossale. Allora, per evitare che altri potessero fare la stessa estrema pessima figura che avevo fatto io, ho pensato di mettere insieme una paginetta inizialmente con qualche storia delle più frequenti, mettendo in guardia i visitatori, i lettori del mio sito, dicendo: guardate, queste sono sicuramente storie da non inoltrare a nessuno perché sono bufale. E la cosa doveva finire lì. Poi in realtà la cosa è esplosa, nel senso che io credevo di essermi tolto un fardello, invece sono arrivate le richieste di lettori che mi dicevano: ah, ma Paolo, ma questa non l'hai indagata, indaga anche su questa e su quell'altra e così via. Per cui adesso si è accumulato un repertorio di più di un centinaio di indagini.
E ti ricordi ancora qual è stata la tua prima bufala smascherata?
Sì, riguardava un appello sanitario per un malato in un ospedale sardo, e ovviamente la bufala in realtà era solo una bufala a metà, perché l'appello era autentico, però era scaduto da tempo, per fortuna per ragioni estremamente positive, e quindi non era più necessario che continuasse a circolare in rete. Questo è un problema frequentissimo degli appelli, soprattutto di tipo sanitario. Si chiede per esempio aiuto per trovare sangue per un bambino o una bambina, e poi passano gli anni e continua a esserci in giro su internet questo appello, non vengono mai datati, e quando a volte qualcuno con un minimo di cautela mette la data in questi appelli, c'è qualche burlone che la altera, chissà perché, fa parte della psicologia, forse qui sei tu l'esperto.
Senti, quanti anni sono ormai che ti occupi di questa insolita attività?
E ormai sono quasi 5 anni, ho cominciato verso la metà del 2002 e anche se avevo già in archivio qualcosina, ho pubblicato l'elenco intorno a quella data.
In tutti questi anni, appunto, in cui hai smascherato bufali di ogni tipo, qual è il tuo giudizio, quella un po' più clamorosa, diciamo così, in cui ti sei imbattuto?
Beh, dal punto di vista dell'effetto sulle persone, credo che la grandissima bufala di questi tempi sia tutta la teoria di complotto sull'11 settembre. So che molti non la ritengono classificabile come bufala e anche a me dà un po' fastidio associare questo termine frivolo a una tragedia di questo genere. Però effettivamente, nonostante ormai mi occupi di questo caso in particolare da diversi anni, tutto quello che è stato ipotizzato da quelli che sostengono le teorie alternative risulta essere una bufala fondamentalmente, un errore di interpretazione o addirittura molto spesso una manipolazione volontaria, intenzionale delle testimonianze per alterarlo in significato. Addirittura spesso abbiamo colto, io e gli altri ricercatori che seguono questo argomento, li abbiamo colti questi complottisti, per usare questo termine, con le mani nella marmellata, quindi a falsificare le prove delle loro teorie.
Addirittura. Senti, nel mondo del paranormale o dei misteri di cui mi occupo di solito io, capita che certi falsi misteri, una volta spiegati e smascherati, uno pensa che ormai non se ne parli più, invece dopo passa un certo numero di anni e ritornano e vengono riproposte al pubblico ancora intatti, come se nulla fosse. Capita anche nel mondo delle bufale, cioè ce n'è qualcuna che per quanti sforzi fai ritorna imperterrita?
Sì, è un classico, non è più il titolo del film, non dovrebbe essere "A volte ritornano sempre".
Di sicuro.
Perché ovviamente c'è sempre qualcuno che non ha letto l'indagine, che la riceve, si allarma, riceve l'appello, si allarma perché sembra una storia così inquietante e plausibile, la reinoltra a qualcuno e poi ricomincia il tam tam. Soprattutto poi c'è il problema che molto spesso chi inoltra questi appelli lo fa dal posto di lavoro. Per cui succede che in coda all'appello vengono indicati i dati della ditta, dell'azienda o dell'ente pubblico dal quale viene mandata la mail, che sembra quindi autenticarlo. E quindi finisce che questo appello apparente, che sembrava essere diciamo in via di esaurimento, riprende improvvisamente vigore perché sembra garantito, che so, dall'agenzia delle entrate piuttosto che dalla guardia di finanza.
Certo. Le bufale informatiche, che sono poi quelle di cui ti occupi in prevalenza, diciamo, nel tuo lavoro, sono un po' l'evoluzione moderna delle catene di Sant'Antonio, giusto?
Sì, sono un'evoluzione, nel senso che la rete consente di risparmiare rispetto alla vecchia catena di Sant'Antonio che richiedeva la fatica fisica di scrivere le letterine, affrancarle, imbustarle e portarle all'ufficio postale. Adesso è tutto molto più semplice, basta cliccare su inoltre a tutti e si manda questo stesso messaggio gratuitamente a centinaia di persone.
Già che ci siamo, sai anche perché si chiamavano catena di Sant'Antonio?
Mi ricordo, se non ricordo male, la questione riguardava il fatto che un tempo si inoltravano delle preghiere, c'era la catena di Sant'Antonio, si riceveva una lettera in cui si diceva tu fai queste preghiere per Sant'Antonio e poi ti succederà qualcosa di fortunato e via dicendo, e devi fare la stessa cosa perché se avveri la tua preghiera devi mandare la stessa lettera ad altre persone.
Naturalmente c'erano tutti gli esempi, Manuel Gonzalo di New Mexico non l'ha fatto, gli è caduto un pianoforte in testa. Giusto?
Ecco, tipico, erano sempre cose di questo genere, infatti io ne ho ricevute tantissime, pianoforti in testa non me ne sono caduti, quindi posso fare da test, da elemento di controllo.
Una delle cose, anche queste, che mi dicono spesso quando si svelano dei falsi misteri è: ma che male fa a credere in certe cose assurde? Ecco, stavolta la domanda la giro a te, che male fa a diffondere una di queste catene di Sant'Antonio?
Ma dipende dal contesto, ma se per esempio parliamo di bufale informatiche, c'è il problema di creare disinformazione. Già ci sono tanti virus reali in circolazione, abituare le persone a farsi prendere dal panico perché c'è un virus indefinito che gira in rete non mi sembra il caso, bisogna semmai fornire delle informazioni corrette e complete dicendo guardate, i virus esistono ma ci sono anche delle soluzioni tecniche che permettono di evitarli, ci sono dei comportamenti da evitare in rete che permettono di tenersi al riparo da queste minacce. Su un versante meno informatico c'è anche, come dire, l'aspetto della disinformazione in generale. Se io lascio circolare un appello che dice che dentro gli shampoo c'è un ingrediente cancerogeno, creo non solo panico nei confronti dell'azienda e quindi magari la porto al fallimento e quindi lascio a casa degli operai, ma creo disinformazione e paura verso le sostanze che in realtà usiamo tutti i giorni, e quindi si crea un clima di diffidenza in generale. Questo credo sia molto preoccupante. La scienza ovviamente va sempre tenuta sotto controllo, però da parte di chi sa cosa sta dicendo e sulla base di dati concreti, non sulla base di teorie, ipotesi, per cui per esempio un colorante che è assolutamente innocuo viene paragonabile al succo di limone viene ritenuto assolutamente impossibile, tossico, cancerogeno. Queste sono cose assolutamente da evitare. Abbiamo la scienza, usiamola.
Proviamo a stilare una sorta di vademecum per chi si vede arrivare messaggi di posta elettronica strani e non sa se sono bufale oppure sono veri. Cominciamo dal sovrano nigeriano deposto che ti chiede di aiutarlo a trasferire vari milioni di dollari e in cambio ti farà ricchissimo.
Sì, questo è un classico, infatti si chiama proprio truffa alla nigeriana. Prende varie forme, però quella che hai descritto è la principale. C'è qualcuno che ci contatta proprio noi in particolare, stranamente, e dice di volerci offrire un affare incredibile per cui noi in cambio di una piccola un contributo spese otterremo questi milioni di dollari. Non credo che ci voglia una laurea in economia per capire che nessuno dà nulla per nulla, neanche su internet, e che quindi le eredità piovute da chissà dove sono abbastanza improbabili. Però l'attrattiva di queste cose chissà perché fa perdere di vista il raziocinio. Il consiglio fondamentale è quello che tutti questi appelli dove si promette qualcosa di miracoloso sono fasulli. Purtroppo la realtà non è così bella, non ci si può miracolare dall'oggi al domani, e soprattutto per diventare ricchi non si può ricorrere a soluzioni trovate via internet.
Più banalmente sono falsi anche gli appelli di quelli che dicono che potreste avere dei telefonini gratuiti se inoltrate certi messaggi, no?
Esatto, spesso addirittura dietro questi appelli c'è la criminalità organizzata. Per esempio un appello che circola frequentemente chiede se si vuole diventare componenti, membri di un'organizzazione che fa consulenza finanziaria. Si offrono dai 4 ai 5 mila euro al mese, l'importante è semplicemente dare la disponibilità del proprio conto corrente per ricevere delle somme di denaro e poi girarle alle varie persone che vengono indicate. Questa in realtà è una copertura per mascherare il riciclaggio del denaro. Viene rubato del denaro, arriva sul conto corrente della persona che ignara della cosa si è offerta come lavoratore, e poi è lui il riciclatore, la guardia di finanza viene a beccare lui, l'altra persona, quelle che stanno dietro, che organizzano tutto, in realtà sono chissà dove in altri paesi e non vengono mai beccate.
Però a volte non è così facile distinguere, no, il vero dal falso. In particolare mi riferisco a quei messaggi cui accennavi prima, dove si chiedono donazioni di sangue, di organi per bambini affetti da rare malattie. La maggior parte delle volte sono appunto delle bufale, ma a volte no. Come si fa a capire e essere sicuri?
Ecco, in questi casi il secondo passo è usare internet, e questo è il bello della rete. Da un lato facilita moltissimo la diffusione di queste false notizie, dall'altro consente di controllarle in una maniera che prima dell'invenzione di internet era praticamente impossibile. Basta usare un motore di ricerca come Google, digitare le parole chiave presenti nell'appello e di solito si trova qualche cosa che può essere o una smentita dell'ospedale o una conferma a volte dell'ospedale o un articolo di giornale che parla della questione o spesso addirittura un'indagine antibufala fatta da me o da uno dei miei colleghi. Queste storie girano in varie lingue, in vari paesi, e quindi è facile che qualcuno si sia già occupato della questione. Questo già in genere consente di risolvere la maggior parte dei casi. C'è poi una nicchia particolare di messaggi molto ambigui che richiede la telefonata diretta alla persona coinvolta, e lì a volte mi metto in gioco direttamente, faccio io l'indagine e poi la pubblico.
Un'altra osservazione che mi viene fatta spesso e che credo si adatti bene anche al tuo caso, no? Magari mi dicono, ma come si fa ad abboccare a certe sciocchezze? Cioè, alcuni pensano che certi messaggi siano così palesemente falsi o bizzarri che sembra strano che qualcuno ci possa cascare.
Sì, in effetti, come dire, a mente fredda questi messaggi sembrano assolutamente implausibili. Ma c'è un fenomeno strano che io ho constatato personalmente più volte, nel bene e nel male, che è che quello che si vede sullo schermo, forse per il fatto di essere visualizzato in caratteri simili a quelli tipografici, forse perché ci arriva in una forma stranamente autorevole o ci arriva da amici di amici, prende questa connotazione di autorevolezza straordinaria, per cui sospendiamo il raziocinio, Poi spesso entra in gioco anche l'emotività, vengono presentate magari immagini di bambini in condizioni particolarmente commoventi, per cui si guarda l'immagine, si perde di vista la sostanza del messaggio, non ci si accorge delle falle logiche che sono presenti nel messaggio. Per cui una cosa che vorrei sottolineare per chi vede e legge questi messaggi è che non è che sia una questione di stupidità, è la psiche umana che è fatta così. La bufala di successo non fa altro che giocare su questi punti deboli della psiche.
Per concludere, hai mai creato anche tu una bufala? Confessa.
Ebbene sì, lo confesso. Fu un tentativo ovviamente intorno al 1° di aprile, perché volevo lasciare qualche indizio abbastanza chiaro del fatto che si trattasse di una bufala, ed era una bufala informatica. La teoria era, si partiva da questo presupposto: quando il computer è maggiormente indifeso? Quando non c'è l'antivirus. L'antivirus non può agire, per esempio, quando il computer è spento. E allora era uscito questo virus che si chiamava PHIS, che si pronuncia fish,
certo.
Capisce a me, questo virus agiva quando il computer era spento e accendeva, era in grado di, ci sono delle funzioni effettivamente presenti in alcuni computer che permettono di attivare da remoto il computer quando arriva una richiesta di rete, cose di questo genere. Questo virus si intrufolava lungo il cavo della DSL, della connessione a internet, avviava il computer, quindi prima che fosse attivo l'antivirus, e quindi riusciva a infettare qualsiasi computer.
Insomma, sei stato un bel cattivo forte proprio.
Sì, non ho saputo resistere. Infatti di solito a ogni 1° d'aprile faccio circolare una storiella per vedere quanta gente ci casca.
Senti, ricordiamo l'indirizzo del tuo sito web, su cui si trova anche appunto il servizio antibufala, che è www.attivissimo.net. E davvero un'ultimissima curiosità: il tuo sito è Pizzaware, ci spieghi cosa significa?
Sì, è una cosa nata come esperimento sociale, nel senso che queste cose le faccio per passione, mi portano via tantissimo tempo, però è un hobby e quindi lo faccio sempre con molto piacere. Però l'idea era di poter dedicare più tempo a queste cose e investire anche, per esempio, andando sui luoghi citati negli appelli, o contattando le persone, o acquistando i materiali o gli oggetti di cui si parla negli appelli. Penso per esempio a film nei quali si parla, ci sono delle teorie strane, allora bisogna comprarli, leggere il libro che ne parla e così via. Quindi avere, come dire, un minimo di fondo spese per fare queste indagini più approfonditamente. E allora ho inventato questa idea: se vi è piaciuto quello che avete scoperto con questa indagine che ho fatto, mi offrireste una pizza o una birra? Un po' come si fa fra informatici, quando ci sei una persona aiuta un'altra, non si manda la parcella, si dice semplicemente: ok, siamo a posto così, una pizza, offrimi una pizza e siamo amici come prima. E io ho provato a fare la stessa cosa con le indagini antibufala. La cosa funziona, nel senso che di certo non si diventa ricchi, la mia Ferrari purtroppo è qui fuori che langue, ma non ci sarà mai, è soltanto nella mia fantasia. Ma comunque è forse la gratificazione maggiore nell'arco della giornata è quella ogni tanto di aprire la buca delle lettere o l'account di PayPal e trovare quell'un euro, due euro, quel che è, che fa vedere che qualcuno, pur non essendo obbligato, ha provato piacere, la soddisfazione di risolvere un dubbio che aveva, e quindi vuole mandarmi un obolo di gratitudine che io ovviamente poi consumo sotto forma di pizza o focaccia, di cui sono golosissimo.
Grazie allora Paolo per essere stato con noi.
Grazie agli ascoltatori per averci seguito.
E per questa puntata è tutto, ci risentiamo alla prossima. A presto.